convegno. Lo scenario pensionistico post riforma Fornero per i lavoratori non vedenti. Un evento organizzato dall'UICI, Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Torino, lunedì 18 ottobre 2021. Prima parte.
Benvenuti a tutti i presenti. Un grazie va anche a coloro che ci ascoltano tramite piattaforma Zoom e tramite / radio web della nostra sede centrale dell'Unione Ciechi, che ringraziamo anche per averci messo a disposizione il contatto radio, perché possono ascoltare da tutta Italia chi ne ha conoscenza, chi eccetera. Un grazie particolare va al presidente Gianni Laiolo e a tutti i consiglieri della nostra sezione di Torino per avermi dato la spinta e collaborato alla riuscita di questo convegno, che è da un po' di anni che ci tenevamo a voler fare questo convegno, ma voi per una cosa, l'anno scorso poi ci si è messa addirittura la pandemia e quest'anno finalmente ci abbiamo provato, ecco, e ci siamo riusciti, e per questo non posso nascondervi la mia emozione, la soddisfazione, ecco, per essere riuscito a far questo. Ma un grazie particolare va anche soprattutto a tutti coloro che, accogliendo il mio invito, hanno contribuito alla realizzazione di questo convegno che, come sapete, è esclusivo sulla pensionistica, che riguarda lavoro e pensionistica di anzianità e vecchiaia soprattutto, non parliamo di altro, e che non si direbbe, ma è decisamente complesso, perché spesso e volentieri modifiche di leggi, riforme, circolare esplicative, tutto un insieme che ci richiede tantissimo lavoro e tante energie per poter stare un po' al passo con quelli che sono gli sviluppi e i cambiamenti dell'argomento. Ecco, come ho detto, oggi non sono solo emozionato, ma anche soddisfatto. E che dire, che tutto riesce per il meglio. Un grazie va anche a tutti coloro che appunto hanno partecipato a questo congresso, a questo convegno, e per e per cui auguro, no, eccoci una cosa, ci sarebbe dovuto essere con noi, tra noi, a moderare questo convegno il presidente nazionale Mario Barbuto, che per impegni subentrati improrogabili eccetera non può essere presente. Dovrebbe portare il suo saluto, ci ha assicurato, però non riusciamo adesso a collegarci. Non appena ci si riesce a collegarci, gli daremo la parola, che ci porterà il suo saluto. Ma in sostituzione del presidente nazionale Mario Barbuto abbiamo sempre un Mario, che se però si chiama Mario Girardi, è responsabile nazionale della pensionistica, previdenza sociale e assistenza, nonché componente della direzione nazionale, per cui siamo lo stesso in buone mani, quale persona super esperta, eccetera. Poi non dico altri nomi perché le leggerete sull'ordine del giorno. E non vorrei che mi sfuggisse qualcuno, pertanto io ringrazio a tutto. È ovvio che questo convegno così complesso, eccetera, riguardando appunto la materia che trattiamo, i partecipanti che ho cercato di coinvolgere e che hanno risposto al mio invito, e persone esperte che sicuramente non ci risolveranno i problemi oggi, perché è un po' impossibile, anche visti i continui cambiamenti di legge eccetera, però ci schiariranno sicuramente le idee e si rafforzerà quelli che sono i contatti, la collaborazione e tutto insieme, la conoscenza anche del nostro personale, che è quello che opera tutti i giorni con gli interessati diretti. Pertanto non mi prolungo, non dico altro, anche perché, vi ripeto, sono abbastanza emozionato, e darei la parola al dottor Mario Girardi, che assumerà la funzione anche di oltre che relatore, ci dirà poi anche lui delle cose, ma quale moderatore. Un grazie ancora a tutti e buon lavoro. A te, Mario, la parola.
Sì, mi sentite? Bene, bene. Buongiorno a tutti, grazie a Giuseppe e a tutta la sezione di Torino, a Luigi del Piemonte per questo invito e per la splendida ospitalità che ci stanno offrendo. Prima di dare alcuni spunti che poi potranno essere sviluppati nel corso dello svolgimento del convegno e anche magari il pomeriggio, poi quando si vedranno proprio degli esempi pratici che potranno essere utili ai dirigenti e al personale dell'Unione, io lascerei la parola per un breve saluto a chi rappresenta l'Unione, oltre a Giuseppe che è già intervenuto, a chi rappresenta l'Unione qui sul territorio e quindi io sono un loro ospite, gradisco la loro ospitalità. Ma allora passo la parola a Franco Lepore, al dottor Franco Lepore, che poi risentiremo anche per gli approfondimenti che deve, il contributo che deve dare a questo convegno, ma intanto gli lascio un attimo la parola quale presidente regionale dell'Unione del Piemonte, che così porta un suo saluto. Prego, Franco.
Grazie Mario, buongiorno a tutti presenti, buongiorno a tutti coloro che sono collegati tramite Zoom e buongiorno a tutti coloro che sono collegati tramite Slash Radio. Sono molto contento di partecipare a questo convegno e ringrazio prima di tutto la sezione territoriale UICI di Torino, il presidente Laiolo e il consigliere delegato Salatino per avermi invitato. Oggi è un momento molto importante perché andiamo a trattare un tema certamente ostico, complesso, che però è molto importante per le persone con disabilità visiva. Il tema della pensionistica è assolutamente rilevante ed è molto delicato, anche perché nel momento in cui si deve uscire dal lavoro bisogna fare anche alcune scelte, e per fare delle scelte consapevoli bisogna conoscere la materia, perché altrimenti poi si rischiano di fare degli errori che comportano poi dei problemi per quanto riguarda il percepimento della pensione o il riconoscimento di alcuni benefici. Quindi la prima parte di oggi è molto interessante per quanto riguarda tutte le persone con disabilità visiva, ma questo convegno si divide in due parti e la seconda parte è dedicato alle sezioni territoriali del Piemonte. Tema altrettanto importante, anche perché la nostra associazione eroga attività di consulenza anche in maniera pensionistica, e per far questo al meglio bisogna essere opportunamente formati e preparati. È per questo motivo che la sezione WICE di Torino ha deciso di offrire una formazione, ovviamente generale perché non si può scendere nel dettaglio, però offrire una formazione alle sezioni territoriali del Piemonte al fine di permettere di offrire una consulenza di qualità ed erogare il servizio migliore possibile ai propri soci. Quindi non mi dilungo oltre, anche perché sarò relatore nella prima parte, quindi ricedo la parola a Mario Girardi. Grazie.
Grazie a te, Franco, per questo primo illustrazione anche dell'importanza di questa giornata e anche del fatto che sì, si svolge a Torino, sì, interessa il Piemonte, però come avete potuto capire i collegamenti che abbiamo dall'esterno anche via radio fanno sì che ci sia la possibilità di fornire informazioni importanti a tutti coloro che desiderano approfondire l'argomento. Allora adesso passo la parola per un saluto a Gianni Laiolo, che è presidente della sezione di Torino e quindi ancora, qui è un po' non di questo albergo ma un po' il padrone di casa e quindi è giusto che il padrone ci saluti chi è venuto a trovarlo.
Prego. grazie Mario, ringrazio tutti, ma volevo dare un buongiorno a tutti i presenti e un buongiorno a tutti i radioascoltatori, un buongiorno a chi è collegato su Zoom. E finalmente siamo arrivati a fare questo convegno. Questo convegno, come diceva il Presidente regionale, come diceva Mario Salatino prima, molto importante, molto voluto dalla nostra sezione, era nelle relazioni programmatiche già negli anni scorsi. E io dico molte volte, noi ci mettiamo sempre tante cose nelle relazioni programmatiche, ma dico andiamo a vedere quello che anche non abbiamo fatto. Allora un giorno ho detto a Salatino, gli ho rotto le scatole, ho detto ma Giuseppe, vediamo se riusciamo a fare sto convegno, pandemia permettendo, perché anche quello purtroppo ha creato grossi problemi, e Salatino con la sua voglia di fare, e questo lo ringrazio veramente tanto, perché vi dico che su questo convegno si è speso veramente tanto, si è impegnato tantissimo, ha detto se tu sei d'accordo, il Consiglio è d'accordo, cerchiamo di realizzare questo importante momento, io dico informativo e formativo, che serve a noi, ma serve alle sezioni, serve un po' a tutta Italia, poi a confrontarci e a vedere come risolvere alcune problematiche, portare alcuni esempi. E questo veramente, secondo me, è un bel lavoro, e proprio la nostra associazione di questi momenti dovremmo farne di più. Ma ci siamo arrivati. Non mi dilungo molto perché voglio lasciare lo spazio ai lavori interessanti, perché questo è già un convegno non semplice, materia difficile, e però volevo veramente salutare tutti e ringraziare in particolar modo Salatino, che del grosso impegno che ha messo. Vorrei ringraziare tutti i relatori perché hanno aderito a questo convegno, e ringraziare tutti e anche il personale della sezione di Torino, il personale WIC, partendo da Maria, Alex e Gianna, in quanto noi facciamo tante cose, ma se non avessimo dietro loro che organizzano, che fanno tutta una serie di cose, un po' il motore della nostra associazione, delle nostre sezioni. Un grazie veramente di cuore a tutti e auguro a tutti buon lavoro. A te Mario.
Grazie Gianni. E questo convegno cade anche in un momento di passaggio, per cui è anche un piacere poter fare, ricominciare a fare delle iniziative, sì, con il collegamento via Zoom, che è una delle poche eredità piacevoli di questa diavolo di pandemia, però cominciamo anche di nuovo a ritrovarci in presenza, e che è davvero un grande piacere. Bene, allora io adesso vorrei dare alcuni spunti, alcuni elementi che, di criticità, di problematiche che ho potuto riscontrare in questi anni da quando ho ricevuto l'incarico di seguire questi settori. E così spero che oggi possiamo approfondire e vedere di gettare le basi per una maggiore collaborazione, una maggiore chiarezza su alcuni punti. Per il primo che vi sottopongo è questo. Con la finanziaria 2016, quindi poi entrata in vigore, la legge è di dicembre 2016, ma è la finanziaria 2017, quindi entrata in vigore il 1 gennaio 2017, l'Unione è riuscita a ottenere la modifica della parte previdenziale della legge 113 dell'85, tale per cui, adesso io riassumo un po' la ratio della norma. Va bene. Ok, allora mi dicono che Mario Barbuto si è collegato, ero all'inizio del mio ragionamento, quindi lo posso interrompere qui e riprendere dopo, e quindi passerei senz'altro la parola a Mario per un saluto e lo ringrazio per essersi collegato.
Salve ecco. A tutti, ciao Mario, buongiorno ciao. A tutti, mi sentite?
Sì, sì.
Buongiorno Mario.
Grazie. Intanto stavo sentendo le prime parole del nostro componente della direzione, del guru di queste materie che riguardano il lavoro, la pensione, la tutela dei diritti e tutto quanto orbita intorno proprio a questo tema. Io innanzitutto devo scusarmi con gli organizzatori, scusarmi con tutti voi per la mia assenza, anche se tutto sommato ritengo che possiate averci guadagnato, perché credo che Mario Girardi sia completamente all'altezza e anche più competente di quello che posso essere. Desidero però essere vicino a voi in un tema, una questione molto importante, che riguarda i rapporti con l'Istituto di Previdenza, il lavoro, la pensionistica. Intanto pensiamo ad esempio all'ultimo pronunciamento chiarificatore da parte del Ministero del Lavoro relativamente ad esempio all'applicazione della legge 113 per quanto riguarda le persone che riescono ad acquisire una competenza professionale attraverso 6 mesi di lavoro, di tirocinio, di stage, di apprendimento fatti direttamente in azienda. Penso anche al tavolo tecnico che è stato insediato presso l'INPS da parte del presidente Tridico con le associazioni di categoria che rappresentano la grande maggioranza delle invalidità, Unione Italiana Ciechi Ipovedenti, ENS, ANMIC, ANMIL e ANFAS, se ricordo bene, spero di non dimenticare niente. Tavolo che diventa importante perché le misure che devono essere adottate in questa materia sono misure che andrebbero ragionevolmente concordate proprio per evitare anche certi momenti di disagio, di difficoltà o anche di incomprensione che si sono verificati in passati, che qualche volta, anche qualche mese fa, penso ai comunicati dell'INPS relativi agli accertamenti, alle verifiche sulla persistenza della condizione di disabilità, che hanno lasciato, ci hanno lasciato veramente perplessi e che secondo noi, opportunamente concordati e opportunamente dibattuti, ci avrebbero sicuramente aiutato tutti a guadagnare tempo ed energie. Tuttavia dobbiamo anche rappresentare un rapporto utile con il nostro istituto di previdenza, utile per affrontare tante situazioni, applicare nel modo corretto le leggi, in particolare la 113 e con le modifiche relativamente agli aspetti pensionistici realizzate, mi pare, Mario aiutami, nel 2017, credo, con in sede di legge di bilancio. Questi elementi di rapporto sono davvero positivi e dimostrano quanto sia utile avere una interlocuzione diretta piuttosto che agire ognuno per conto suo. Certo, noi auspicheremmo e abbiamo già insistito su questo punto, mi auguro e spero che arriveremo anche a una soluzione, a una risposta positiva, auspicheremmo la possibilità di identificare una sorta di polo, di punto di riferimento in sede INPS, come sede anche territoriale eventualmente, però che abbia tutte le competenze per trattare pratiche che riguardano la cecità civile. Io poi oso allargare anche all'intero tema della disabilità, ma almeno per quello che riguarda la cecità civile, in modo da snellire e da evitare anche gli errori possibili. Insomma, le materie sono tante, il contributo che ci viene dagli amici di Torino e dagli amici del Piemonte sarà importante ed è importante. Credo che questa esperienza di questa mattina, di oggi, potrebbe essere, su questo faccio una sollecitazione al nostro Mario Girardi, potrebbe essere anche ripetuta in altri territori, penso per esempio alle regioni del sud, penso al centro, un po' per coprire l'intero territorio nazionale e farci tutti più consapevoli della complessità della materia, delle difficoltà di applicare la disciplina in modo corretto, perché le norme sono tante e non sempre di facile interpretazione, ma per aiutare tutti anche a far crescere la consapevolezza e il rapporto di collaborazione che ci deve essere, che è quel rapporto che impronta poi la filosofia della nostra associazione, che non è un'associazione, per carità, di barricate e di contrapposizioni, ma è un'associazione collaborativa che mette in campo le proprie competenze, poche o molte che siano. Io mi permetto di pensare che in questo settore non siano proprio così poche le nostre competenze, anche il convegno di oggi lo dimostrerà, lo accerterà, però in questo spirito, che è quello di fornire a garanzia, a tutela, in rappresentanza dei nostri soci e di tutte le persone non vedenti e ipovedenti, fornire agli organi dello Stato, alle articolazioni dello Stato, tutto quel supporto che permetta in definitiva di garantire a tutti i cittadini di poter vivere meglio, di poter avere più certezza dei propri diritti e maggiore consapevolezza che le norme applicate verso chiunque sono norme giuste, corrette, eque e applicate nel modo più corretto. Auguro davvero a tutti voi buon lavoro, con il microfono spento resterò un pochino ancora in ascolto, anche perché mi interessa pur sempre sentire i temi che verranno sollevati già a partire dall'introduzione, di cui stavo ascoltando qualche parola, che mi scuso di aver interrotto. Vi ringrazio tutti, vi mando un grande abbraccio e soprattutto la presenza solidale, attiva, fattiva della sede nazionale, della presidenza, della direzione nazionale, che sono e vogliono essere vicine al territorio. Grazie a tutti, buona giornata e buon lavoro.
Grazie Mario per il tuo saluto, ma anche per gli spunti che hai cominciato a tratteggiare. Colgo senz'altro il tuo invito. Per la verità avevamo cominciato alcuni anni fa, poi per esempio siamo stati in Sardegna, anche in Sicilia, poi purtroppo abbiamo interrotto a causa della pandemia, e adesso, come giustamente dici tu, è il momento di riprendere questi interventi sul territorio, che sono estremamente importanti per anche uniformare sia l'atteggiamento nostro e la consapevolezza e la preparazione dei nostri collaboratori. Allora, riprendo quello che avevo iniziato a dire, come ha detto anche il Presidente, appunto, a partire dal 1 gennaio 2017 è entrata in vigore questa riforma parziale della parte previdenziale della 113 dell'85, che l'Unione, con un impegno davvero non semplice, vi assicuro che sono stati mesi complicati, quelli della fine del 2016, e si è ottenuto questa riforma che, allora, io adesso ve la dico in maniera molto riassuntiva, dopo casomai avremo Franco Lepore che farà un quadro della normativa e potrà precisare meglio, ma cos'è la ratio, il succo della riforma? A partire dal 1996 è entrata in vigore la riforma Dini, e ha cambiato un po' la situazione dal sistema retributivo a quello contributivo. Allora, per noi, dopo l'ulteriore riforma Fornero, si era creato un problema, cioè i famosi contributi figurativi che sono previsti per le persone, per i lavoratori non vedenti, cioè 4 mesi per ogni anno effettivamente lavorato in più, e servivano a partire, appunto, in questi ultimi anni, servivano sì per poter andare in pensione prima, ma non avevano più valore per incidere sull'ammontare dell'assegno pensionistico. La nostra riforma era tale per cui andava a sommare all'età anagrafica della persona che va in pensione tutti gli anni figurativi maturati dal 96 in avanti, quindi nel periodo cosiddetto contributivo, ossia a dire, se uno avesse lavorato interrottamente da 96 ad oggi, parliamo di più di 8 anni, circa 8 anni e mezzo figurativi su 24-25 lavorati effettivamente, e questi 8 anni vanno aggiunti all'età anagrafica della persona. Quindi, se una persona matura il diritto di andare in pensione a 60 anni, è come se invece andasse in pensione a 68 anni e mezzo. Questo, dato che all'età che avanza corrisponde un coefficiente crescente che va a moltiplicare i contributi versati dal lavoratore, fa sì che più cresce questo coefficiente, maggiore è anche l'assegno pensionistico. E quindi questa riforma per noi è stata importante, perché si è ripristinato anche il valore economico degli anni figurativi. Il problema è che, appunto, pur essendo entrata in vigore al 1 gennaio 2017, fatica questa norma ad andare a regime, a diventare una normale prassi quando presenta la domanda di pensionamento. Questo soprattutto perché? Perché i lavoratori non vedenti che vanno in pensione in un anno sono poco più di un centinaio, e sì, se li distribuiamo su tutto il territorio nazionale, significa che per ogni sede INPS ne capitano un paio all'anno, due, tre all'anno, magari qualcosa di più nelle grandi città, ma nelle sedi più piccole sono rari. E quindi spesso capita, nonostante ci siano le circolari interpretative, i messaggi di chiarimento da parte dell'ente stesso che abbiamo concordato insieme, capita che molte volte la prima liquidazione della domanda di pensione sia errata, non tenga conto di questa ultima riforma. E quindi è necessario intervenire per ricostituire, per fare una domanda di ricostituzione e per chiedere che venga nuovamente liquidata la pensione con l'applicazione corretta della normativa. Ora, come accennava Mario prima, noi abbiamo chiesto alla direzione centrale del settore pensioni dell'INPS di verificare la possibilità di concentrare su una o due sedi queste domande, in modo che una volta che andate a regime poi i problemi diminuirebbero di molto, insomma, perché gli operatori sarebbero sempre gli stessi a prendere in mano le domande. Ci hanno cercato di spiegarci che ci sono non è così semplice creare questo polo o duopolio per trattare le nostre domande, e per il momento non è stata accolta. Vediamo magari oggi se parlando anche con i responsabili INPS territoriali, vediamo se magari si può cominciare da un coordinamento di carattere regionale. Per esempio qui sul Piemonte potremmo cominciare ad aprire una strada, ne parliamo, è uno spunto che do. Altra questione è quando la persona è stata assunta o viene assunta sulla base della normativa che riguarda i lavoratori non vedenti, un elemento importantissimo è il verbale di cecità o invalidità di cui la persona dispone e che sulla quale poi si basa tutta la vita lavorativa della persona, e al momento di andare in pensione si fa riferimento a quello per calcolare il momento iniziale delle agevolazioni e così via. Ora ci siamo trovati più volte nella situazione che logicamente i verbali rilasciati per coloro che vanno in pensione adesso sono verbali rilasciati più di 30 anni fa, e questo logicamente sono stati rilasciati nelle modalità e secondo la normativa prevista allora. Ora le normative si sono susseguite e chi presiede, coordina il settore pensioni dell'INPS va a vedere i riferimenti normativi di adesso, ma che non potevano esserci nei verbali di una volta. Allora lì si creano dei problemi, e per cui dobbiamo ottenere un riconoscimento a posteriori della validità di quel verbale. Specialmente capita per i cosiddetti ipovedenti gravi, in base alla legge 138 del 2001, quelli che fino al momento prima erano considerati i decimisti. Questi, dato che vengono visti dalle commissioni invalidi, spesso riportano delle diciture che non sono esattamente corrispondenti a quello che prevede la legge. ma però il significato è lo stesso, anche perché queste persone hanno legittimamente ottenuto un documento secondo la normativa del tempo, e questo documento non può perdere valore nel corso del tempo, anche perché appunto la persona ci ha fatto affidamento per tutto il periodo lavorativo e adesso al momento del pensionamento. Quindi anche qui uno spunto è quello: troviamo una soluzione insieme con l'ente, perché si arrivi rapidamente, quando uno deve andare in pensione non si debba preoccupare del verbale che aveva una volta, ma si trovi un modo abbastanza semplice di riconoscere la validità di questo documento, e ci sia una maggiore comunicazione fra la persona interessata o l'associazione che lo segue, il settore pensioni e il settore di medicina legale dell'ente. Una maggiore comunicazione risolverebbe molti problemi. E lo stesso, un altro problema che si presenta è che, nonostante le normative siano adesso cambiate, purtroppo ancora adesso dei verbali escono con degli errori, anche perché vengono trattati in prima istanza dalle ASL e poi ratificati dall'INPS. Allora, questi errori li dobbiamo correggere appena li incontriamo, perché magari potrebbero creare dei problemi poi più avanti nel tempo. Quindi sarebbe utile trovare il modo più semplice e più rapido possibile per intervenire e sistemarli prima che appunto causino dei danni. L'ultimo spunto che vi do, e che è uno scoglio che ci preoccupa un po', è quello che, secondo dopo lo stratificarsi delle varie norme successive, l'interpretazione che l'INPS ha verificato di poter dare della normativa è tale per cui, per coloro che lavorano lavoratori non vedenti, che lavorano nel settore privato e hanno iniziato a lavorare dopo il 96 e hanno quindi solo il sistema contributivo, non varrebbero più le agevolazioni per andare in pensione a un'età anticipata. E questo, logicamente, se per il momento riguarda poche persone, più avanti sicuramente diventerà un problema più importante, e per il quale anche a livello di Unione Nazionale stiamo cercando di apportare un correttivo normativo. Tutt'altro, come potete immaginare, non è proprio una cosa così semplice, e quindi anche questo è uno spunto che do per vedere se si può arrivare a una... Sì, gliela passo, sì, tranquillo. E per vedere appunto in che modo si può anche questo scoglio superare. Ecco, questi tre macro problemi ho segnalato. Questo ultimo magari questa mattina non lo tratteremo molto, perché è un problema soprattutto normativo. Gli altri due sono importanti per l'attività quotidiana dell'Unione. Ma adesso una più precisa inquadramento normativo di quello che è la normativa per i lavoratori disabili della vista, sia nel settore pubblico che nel settore privato, ve lo fornirà il dottor Franco Lepore. Grazie a tutti.
Grazie Mario. Io cercherò nel mio intervento di spiegarvi e illustrarvi le principali norme che caratterizzano la pensione e l'accesso alla pensione per le persone con disabilità visiva. Ci tengo a precisare che io adesso cercherò di spiegare nel modo più semplice possibile le norme di carattere generale. Tenete presente però che ogni caso è a sé, perché nell'arco dell'attività lavorativa possono succedere innumerevoli cose che possono cambiare poi la tempistica per andare in pensione, i contributi. Ecco perché io punto molto sulla consulenza. È molto importante avere una consulenza al fine di andare con tutta la serenità possibile in pensione, ed è opportuno affidarsi a delle persone esperte che vi possono dare dei suggerimenti utili. Come ha accennato Mario Girardi, ci sono delle agevolazioni e dei particolari benefici per le persone non vedenti. L'ordinamento italiano, ormai da tantissimi anni, regola la materia. Come giustamente ha detto il consigliere delegato Salatino, la regola, la ripresa diverse volte, bisogna essere aggiornati, perché le cose cambiano nel tempo, alcune volte si sovrappongono addirittura, e per questo motivo che bisogna stare molto attenti. I benefici riservati alle persone con disabilità visiva riguardano dei requisiti ridotti per andare in pensione, requisiti ridotti rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti e autonomi. Esistono due tipi di trattamenti pensionistici: la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata di anzianità. Nella pensione di vecchiaia il lavoratore ha raggiunto l'età massima per restare in servizio e quindi va in pensione, tenendo presente che comunque serve una contribuzione minima per andare anche in pensione di vecchiaia. Nella pensione anticipata di anzianità il lavoratore ha raggiunto una base contributiva che consente di uscire anticipatamente dal mondo del lavoro a prescindere dall'età che ha maturato. Quindi si può andare in pensioni sotto due aspetti, quindi pensione di vecchiaia o pensione anticipata. L'aspetto abbastanza delicato è che oggi si può andare in pensione con il sistema contributivo, ma ancora con il sistema misto, perché oggi vanno in pensione anche delle persone che hanno iniziato a lavorare prima del 1996, e quindi per una parte della loro attività lavorativa si applica ancora il sistema retributivo. Per quanto riguarda invece il sistema contributivo, sono previsti due parametri per il calcolo della pensione. Abbiamo il montante contributivo e il coefficiente di trasformazione. Il montante contributivo è costituito dai contributi effettivamente versati dal lavoratore nell'arco della propria vita lavorativa. Invece il coefficiente di trasformazione è un coefficiente legato all'età, e quindi più tardi si va in pensione maggiore sarà il coefficiente di trasformazione. Il coefficiente di trasformazione è un numero, è un valore che consente di tramutare in pensione il montante contributivo che io ho accumulato durante tutto l'arco della mia attività lavorativa. Il ragionamento che è alla base del sistema contributivo è che più tardi si va in pensione e maggiore sarà l'importo della pensione. Questo perché? Perché si presume che più tardi si va in pensione e minore sarà la durata della vita potenziale, ci tengo a precisare, potenziale del beneficiario. Quindi più tardi si va in pensione e più alto sarà il coefficiente di trasformazione. Il coefficiente di trasformazione, ho detto, che riguarda il sistema contributivo. Per accedere ai benefici pensionistici bisogna rispettare alcune condizioni per quanto riguarda i disabili visivi. La prima condizione ovviamente è legata alla disabilità visiva. La legge parla di agevolazioni e benefici per lavoratori privi della vista. Ma chi sono effettivamente i lavoratori che possono godere di questi benefici? Sono i ciechi totali, i ciechi parziali, i cosiddetti ventesimisti, e gli ipovedenti gravi, i cosiddetti decimisti. Si può richiedere il beneficio esibendo un verbale di cecità, e qui entrano in gioco tutti i problemi interpretativi rispetto al contenuto del verbale che ha prima accennato Mario Girardi. Per quanto riguarda i centralinisti, c'è anche un altro documento che si può utilizzare, ed è quello relativo all'iscrizione all'albo, ex albo dei centralinisti, ora elenco dei centralinisti. Si può uscire da lavoro, come ho detto prima, con la pensione di vecchiaia o con la pensione anticipata. Iniziamo ad esaminare la pensione di vecchiaia. L'agevolazione dei disabili per i disabili visivi è disciplinata dalla legge numero 218 del 1952 e confermata dal decreto legislativo 503 del 1992. Si può accedere alla pensione di vecchiaia al perfezionamento di particolari requisiti anagrafici e contributivi. Premetto, per fare giusto un paragone, una differenza, per la generalità dei lavoratori sono richiesti ad oggi 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi. I lavoratori invece privi della vista intesi, come ho accennato prima, possono accedere alla pensione di vecchiaia a perfezionamento di diversi requisiti anagrafici e contributivi. Sotto questo aspetto bisogna distinguere tra settore privato e settore pubblico. Parliamo del settore privato. I lavoratori dipendenti hanno diritto alla pensione di vecchiaia a raggiungimento di 55 anni per gli uomini e 50 anni per le donne. I lavoratori autonomi possono accedere alla pensione di vecchiaia al raggiungimento di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne. In entrambi i casi bisogna comunque rispettare alcuni requisiti minimi contributivi, quindi anzianità di iscrizione previdenziale di 10 anni, numero minimo di contributo di anni di contributo 10 anni, e inoltre bisogna far valere 10 anni di contribuzione durante l'attività lavorativa svolta con la disabilità visiva. Chi non rispetta questi requisiti, ma comunque si trova nella situazione di disabilità visiva che abbiamo riassunto prima, può comunque accedere alla pensione di vecchiaia al raggiungimento di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne, mentre per i lavoratori autonomi sono richiesti 5 anni in più. E comunque cambia anche la base contributiva, perché bisogna avere 15 anni di contributi. In tutti questi casi i requisiti anagrafici devono essere adeguati all'aspettativa di vita e sono soggetti anche alle finestre mobili, quindi bisogna rimanere comunque a lavoro qualche mese in più per l'aspettativa di vita e per le finestre mobili. Penso che sotto questo aspetto i relatori che mi succederanno potranno aggiungere maggiori precisazioni. Parliamo adesso del settore pubblico. I requisiti sono più elevati. I lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento di 65 anni di età e un versamento di contributi per 14 anni, 11 mesi e 16 giorni. In questo caso non c'è differenza tra uomini e donne. Anche questi requisiti sono soggetti al meccanismo dell'aspettativa di vita e delle finestre mobili. Al momento di andare in pensione di vecchiaia, il datore di lavoro mette il lavoratore in quiescenza e quindi si va in pensione di vecchiaia. Passiamo adesso alla pensione anticipata di anzianità. Teoricamente non sarebbe previsto nessuna differenza con la generalità degli altri lavoratori dal punto di vista del versamento contributivo. Quindi i non vedenti possono accedere alla pensione anticipata a prescindere dall'età, al raggiungimento di 42 anni e 10 mesi di versamento contributivo per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di versamento contributivo per le donne. Anche questi requisiti sono agganciati alla speranza di vita e alle finestre mobili. Qual è però la differenza? Che i lavoratori con disabilità visiva possono raggiungere più facilmente questi requisiti contributivi. A tal proposito, ricordiamo che l'articolo 9 della legge numero 113 del 1985 considera i lavoratori lavoro dei centralisti telefonici non vedenti particolarmente usuranti, e per questo motivo ai centralinisti telefonici non vedenti vengono riconosciuti a loro richiesta il beneficio di 4 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente svolto. E questo vale sia per le pubbliche amministrazioni che i datori di lavoro privati. Anche la legge 120 del 1991, in particolare l'articolo 2, considera le attività lavorative delle persone prive della vista particolarmente usuranti, e per questo motivo riconosce a tutti i lavoratori privi della vista, ovviamente sempre in considerazione rispetto a quello che abbiamo detto prima, i benefici della legge numero 113 del 1985. Il beneficio è attribuibile a domanda dell'interessato. Questa è una cosa molto importante, quindi vuol dire che non è automatico. Bisogna far valere questi requisiti contributivi da parte di una persona priva della vista. Il beneficio è considerato utile sia ai fini della determinazione della pensione che per quanto riguarda la misura della pensione. Tale maggiorazione non è configurabile come un accreditamento di nuovi contributi, ma determina una maggiorazione della anzianità meramente figurativa, che assume rileguanza solo ai fini della liquidazione e del trattamento pensionistico. Quindi, per andare in pensione di anticipata di anzianità bisogna dimettersi, a differenza della pensione di vecchiaia. Quindi bisogna porre la massima attenzione a quando ci dimettiamo, ecco perché bisogna affidarsi a una consulenza per vedere se abbiamo l'età giusta, il versamento di contributi giusti, perché se poi ci dimettiamo ma non abbiamo ancora raggiunto i requisiti anagrafici e contributivi per andare in pensione, poi dobbiamo aspettare un po' di tempo, con il rischio di rimanere a casa a riposo senza retribuzione. Quindi, soprattutto per quanto riguarda l'uscita con la pensione anticipata, bisogna stare molto attenti. Un ultimo aspetto è quello relativo all'aumento del coefficiente di trasformazione. Per effetto del graduale passaggio dal sistema retributivo al sistema contributivo, questi benefici stanno perdendo importanza. È per questo motivo che anche grazie all'attività dell'Unione Cechi è intervenuta nel 2016 una novella legislativa che ha modificato leggermente il coefficiente di trasformazione. Questo ha comportato un miglioramento del trattamento pensionistico per i lavoratori non vedenti che ricadono nel sistema contributivo o che ricadono nel sistema misto. Questa modifica si applica alle pensioni erogate a partire dal 1 gennaio 2017, quindi ahimè chi è andato in pensione 2014, 15, 16 non può beneficiare di questo trattamento un pochettino più favorevole. Questa novella legislativa ha comportato un aumento del coefficiente di trasformazione pari a 4 mesi anno effettivamente svolto dal punto di vista lavorativo, e questo comporta un miglioramento nel calcolo della pensione. Questa modifica ha comportato quindi un aumento della quota di pensione calcolata ovviamente solo sotto il sistema contributivo. La modifica, come ho detto prima, interessa tutte le pensioni erogate dal 2017 in poi e funziona in questo modo. Per le anzianità contributive relativamente al sistema contributivo, la maggiorazione si concretizza attraverso un aumento del coefficiente di trasformazione legato all'età, in misura di 4 mesi per ogni anno di servizio effettivamente svolto. Faccio un esempio per far capire la differenza. Prendiamo per esempio un lavoratore privo della vista che va in pensione a 60 anni, con 12 anni di anzianità contributiva come lavoratore non vedente. Prima del 2017 la sua pensione veniva calcolata sulla base di 60 anni di età. Con l'incremento del coefficiente di trasformazione, dal 2017 il nostro lavoratore di 60 anni potrà godere di un coefficiente di trasformazione un pochettino più alto e legato all'età di 64 anni. Questo perché? Perché magari 12 anni di lavoro come non vedente e quindi 4 mesi aggiuntivi per ogni anno comporta un beneficio di 4 anni in più, quindi grazie a questo aumento del coefficiente di trasformazione il nostro lavoratore andrà in pensione a 60 anni con una pensione corrispondente a un lavoratore che andrebbe in pensione con un'età di 64 anni. Questi sono principi di carattere generale che disciplinano la materia. Ovviamente, come ho detto prima, bisogna verificare sempre il caso concreto. Spero di essere stato sufficientemente chiaro, anche se mi rendo conto che la materia è molto ostica. In ogni caso, io resto a disposizione di tutti per qualsiasi chiarimento. E ringrazio per l'attenzione e ricedo la parola a Mario Girardi. Grazie.
Grazie Franco per aver cercato di rendere più comprensibile possibile una normativa tutt'altro che semplice, poi che si è stratificata nel tempo, quindi con varie digressioni nel corso della vita lavorativa delle persone. Bene, allora adesso diamo, ed è giunta l'ora, diamo ben volentieri la parola all'ente che è il nostro principale interlocutore, quindi l'INPS, e abbiamo la dottoressa Roberta Lanzavecchia, che è una responsabile qui dell'INPS di Torino e che proprio si occupa poi della liquidazione delle domande di pensione e eventualmente del loro ricalcolo e riliquidazione, e quindi ci parlerà della procedura che l'ente segue e che coinvolge logicamente il lavoratore, in questo caso il lavoratore non vedente, per arrivare all'erogazione di quanto effettivamente spetta per legge. È davvero un piacere avere un rappresentante dell'ente, dell'INPS, che possa dialogare con noi e che ci dia la possibilità di questo momento di confronto che può soltanto arricchirci e aiutarci insieme a risolvere eventuali criticità. Quindi adesso passo volentieri la parola alla dottoressa Lanzavecchia.
Buongiorno a tutti i presenti e a chi ci ascolta in collegamento. Come ha detto il signor Pilardi, sono qui un po' in rappresentanza dell'Istituto, perlomeno per quanto riguarda la nostra direzione regionale Piemonte. Avrebbe dovuto essere presente anche il direttore provinciale di Torino, il dottor Cottura, che all'ultimo momento è stato purtroppo preso da altri pressanti impegni, perché siamo in un momento dal 15 ottobre in poi, insomma, di riorganizzazione delle sedi, come sapete anche da tutte le notizie televisive, quindi di parziale riapertura, di ritorno in presenza, di controllo del Green Pass, ma mi ha chiesto di portare assolutamente i suoi saluti a tutta l'associazione, a tutti i partecipanti. Mentre i precedenti relatori parlavano, ho preso anche alcuni appunti, perché sono emerse dei suggerimenti, dei punti di riflessione che ben volentieri vorrò riportare non solo in direzione provinciale, ma anche presso la nostra direzione regionale con la quale collaboro, a cominciare dall'ipotesi di un polo pensionistico provinciale o regionale che si occupi prioritariamente della liquidazione delle pensioni ai soggetti con disabilità visiva, perché effettivamente ci rendiamo conto anche noi che la materia è complessa e il fatto che la produzione legislativa in materia previdenziale ha come punto comune in tutti i decenni una stratificazione. Cioè non si aggiungono leggi su leggi, norme nuove, però bisogna sempre ricordare anche il vecchio, il pregresso, e bisogna raccordarlo con le nuove norme. È un'operazione interpretativa difficoltosa, e anche per l'istituto. E sulle sedi territoriali è ancora più difficoltosa, laddove capita, come diceva il signor Gilardi, che sono pochi in alcune sedi i casi di pensioni liquidate a soggetti con disabilità visiva, e pertanto si rischia di non avere sempre sotto mano, ben presente, la normativa specifica da applicare. Le nostre procedure di liquidazione fortunatamente ci aiutano moltissimo, perché sono procedure che con i vari aggiornamenti hanno sempre tenuto conto di quelli che sono i requisiti anagrafici e contributivi esposti perfettamente dall'avvocato Lepore, per cui almeno per i soggetti cosiddetti retributivi o misti, dal punto di vista dei requisiti agevolati, non abbiamo particolari problemi. Mi preme sottolineare che chi sono i soggetti retributivi misti a cui si applicano le deroghe anagrafiche e contributive, cioè i 50-55 anni di età, i 10 anni di contributi, sono quei soggetti che hanno almeno un contributo versato prima del gennaio 1996. Se anche in ipotesi si avesse 3 settimane di contribuzione, ma anche 2 settimane di contribuzione prima di questa fatidica data del gennaio 96, si diventa appartenenti a un sistema normativo di riferimento che è quello retributivo misto, e pertanto si possono applicare le deroghe anagrafiche e contributive. Anche laddove si appartenga a questo sistema di riferimento normativo, come è stato già detto, si è posto il problema comunque di valorizzare la maggiorazione dei 4 mesi per ogni anno di attività lavorativa prestata con la disabilità per tutti i periodi successivi al 96. Perché cosa succede? Succede che io, Roberta Lanzavecchia, appartengo a questo sistema retributivo di riferimento misto o misto, perché ho 5 settimane di contribuzione prima del gennaio 96. Quindi a me, Roberta Lanzavecchia, che ho una disabilità rientrante fra le assolute, le parziali, le decimiste, posso andare in pensione, in ipotesi, in quanto donna, oggi con 51 anni di età, più la finestra mobile di un anno. Quindi a 51 anni, maturo il requisito, l'accesso alla pensione è fra 12 mesi. Però nel momento in cui la mia pensione verrà calcolata, bisogna riconoscere che il grosso della mia pensione sarà calcolata su contribuzioni che ho versato dopo il gennaio 96, perché ante 96 ho solo quelle 5 settimane. Quindi la quota principe della mia pensione è una quota contributiva. Spero di riuscire a spiegarmi. E su questa quota contributiva, fino al 2017, non era riconosciuta la maggiorazione dei 4 mesi ai fini dell'importo della pensione. Okay? Quindi è vero che questo problema della maggiorazione è nato per soprattutto anche per i contributivi puri, cioè ripetiamolo, soggetti che hanno cominciato a lavorare dopo il 96, ma ci sono soggetti misti a cui si applicano le deroghe proprie dei ciechi, ma che avevano questa grossa limitazione di non vedersi riconosciuta la maggiorazione sulla quota di pensione più alta, più importante. Finalmente, grazie al lavoro svolto dalle vostre associazioni, la legge di bilancio 2017 ha prodotto questa integrazione importante, ma che non viene gestita in automatico dalle nostre procedure. Ecco perché capita che è capitato che alcune pensioni non siano state liquidate correttamente con l'applicazione di questo coefficiente di trasformazione maggiorato, così come lo ha esposto l'avvocato Lepore. Perché mentre le procedure agiscono in automatico sul riconoscimento degli altri requisiti propri dei soggetti privi della vista, per quanto riguarda questa maggiorazione convenzionale, i nostri funzionari devono agire manualmente in sede di liquidazione della pensione. Manualmente non significa che ci mettiamo a fare i conticini a mano, ma dobbiamo dire alla nostra procedura: guarda che questo soggetto ha un tot numero di settimane nella quota contributiva post 95 e quindi devi farti il calcolo della maggiorazione del coefficiente di trasformazione. Se noi ci dimentichiamo di dirlo, alla procedura non lo fa. Cosa succede? Succede che purtroppo a oggi ancora non possiamo ricalcolare queste pensioni semplicemente, cioè ricostituirle, farle ripassare. Dobbiamo in questi casi eliminarle e riliquidarle. Quindi è capitato anche a me, in una sede precedentemente da me diretta, di renderci conto di aver insomma sbagliato il calcolo di questo coefficiente e quindi abbiamo dovuto eliminarla, la pensione già in essere, e liquidarla da capo, ovviamente con la stessa decorrenza, con tutto poi il calcolo del quanto si è avuto e trattenerlo. La nostra direzione centrale pensioni un paio di anni fa ha fatto avere alle sedi un elenco di pensioni che erano riuscite a estrapolare a livello nazionale da verificare, perché sembrava che per queste pensioni effettivamente non fosse stato applicato correttamente, non fosse stata applicata correttamente la normativa prevista dalla legge di bilancio 2017, la legge 232 del 2016. E quindi siamo stati aiutati in questo, perché hanno potuto estrapolare dal database tutte le pensioni dei ciechi che avessero una quota contributiva e verificare che, e farci verificare che fossero state calcolate correttamente. Non erano molte, questo a riprova di quello che diceva prima il dottor Gilardi. Alcune sedi addirittura non ne avevano proprio, quindi capite bene che queste sedi che non hanno mai liquidato una pensione con questa particolare normativa, che se vogliamo è molto recente, perché nel sistema IMSS una normativa di 3-4 anni è una normativa recente. Voi pensate che quando è uscita la legge di bilancio la circolare applicativa è stata immediata, perché mi sembra che sia stata dell'aprile 2017. Ma il messaggio che ha detto alle sedi come procedere in pratica questo calcolo è stato poi dell'anno successivo, del maggio 2018, e già si erano sbrigati, e già comunque non erano con procedure aggiornate, hanno trovato l'escamotaggio di farlo fare ai funzionari. Quindi è una normativa molto recente per IMSS e alcune sedi non hanno ancora avuto il caso. Come diceva l'avvocato Lepore, è molto importante proprio in sede di consulenza, ma anche per noi, a parte chiedere tutti i benefici previsti dalle norme, sia per quanto riguarda i requisiti anagrafico contributivi, sia anche e soprattutto le maggiorazioni dei 4 mesi e anche l'applicazione della maggiorazione nella quota contributiva con applicazione di un coefficiente di trasformazione più elevato e quindi più favorevole. E sicuramente i patronati, che sono i nostri intermediari qualificati, hanno già, fanno già una grande operazione di consulenza, perché non solo con gli assicurati, ma anche con noi ci evidenziano in sede di domanda di pensione insomma, la richiesta e la necessità di applicare la normativa specifica. Non sempre capita, qualche volta è sfuggita, si può ovviare, sì, però a oggi si ovvia solo, come ho detto, eliminando e rifacendo la pensione da capo. Volevo ancora precisare una cosa su questo coefficiente di trasformazione, perché è molto importante laddove voi pensiate che ai 56, un soggetto che va in pensione, per dire, a 57 anni di età, ha un coefficiente di trasformazione che è pari circa al 4,18%. Vuol dire che la somma dei contributi che ha versato ogni anno rivalutati su base composta per ogni anno, fanno un totale che si chiama montante contributivo, che viene moltiplicato per questo 4,18 e viene fuori la quota di pensione. A 57 anni di età, questo coefficiente di trasformazione diventa del 6, qualcosa, adesso non me lo ricordo, 6,46 forse, fino ai 70 anni di età. Quindi una percentuale molto più elevata che ha una forte incidenza sulla quota contributiva. Se il nostro soggetto andasse in pensione a 51 anni di età e gli applicassimo il coefficiente maggiorato calcolato esclusivamente sui suoi anni di contribuzione, come nell'esempio dell'avvocato Lepore, no? 12 anni di contribuzione da lavoro, ho una maggiorazione di 4 anni, giusto? 4 mesi per ogni anno, sono 48 mesi, sono 4 anni di maggiorazione. Io vado in pensione a 51 anni di età, vuol dire che a me dovrebbero applicare un coefficiente previsto per i 55 anni di età. In realtà, in questo caso, viene applicato comunque il coefficiente di trasformazione minimo, quello dei 57 anni di età. Anche questo è importante da tener conto nel momento in cui si va a fare una consulenza, tenendo conto, come si diceva, anche dell'importanza di valutare ogni singolo caso, perché poi la normativa è per forza di cose generale, no? E non può in sede di normativa essere analizzato ogni singolo caso. Noi in IMS diciamo che la realtà, la nostra realtà, supera sempre qualsiasi fantasia legislativa, perché poi i nostri casi sono sempre casi al limite, e per questo motivo ogni singolo caso in realtà poi deve essere esaminato nelle sue peculiarità, no? Con molta attenzione, e anche tenendo conto, mi viene in mente adesso, che vero è che un soggetto che ha cominciato la propria attività lavorativa e quindi a versare contributi dopo il gennaio 96, un soggetto contributivo. Soggetto contributivo per il quale la riforma Monti-Fornero non ha previsto l'applicazione dei requisiti anagrafici e contributivi ridotti, no? della legge dell'85, del 52. Però il conto assicurativo di questo soggetto può essere implementato con della contribuzione, andando ad accreditare della contribuzione ante 96, che lo fa passare dal sistema di riferimento contributivo al sistema normativo di riferimento retributivo. Pensiamo una donna che abbia avuto della maternità ante 96. Pensiamo a un riscatto laurea, anche solo un mese di riscatto laurea che si collochi ante 96, ti fa passare da un sistema normativo di riferimento contributivo a quello retributivo misto, con tutto quello che ne consegue in tema di applicazione delle deroghe. Ecco perché ogni caso va valutato in maniera peculiare. Perché il soggetto che io davanti, che vedo che ha cominciato dall'estratto nel 97 e dico, no, mi spiace, la pensione di vecchiaia, 67 anni e 20 anni di contributi. No, chiediamoci, ma hai qualcosa prima del 96? Hai un qualche tipo di evento che è riconosciuto meritevole di tutela previdenziale e quindi può dar luogo a un accredito? Facendoti passare ad un altro sistema di riferimento. Riprendiamo il caso di Roberta Lanzavecchia. Roberta Lanzavecchia, effettivamente io appartengo al sistema contributivo puro, perché ho il mio primo contributo versato dopo il 96. ma io mi sono laureata prima del 95. Se io volessi passare da questo sistema contributivo puro al sistema retributivo, potrei chiedere un riscatto di laurea, che oltretutto oggi è anche un riscatto di laurea agevolato, e quindi con il pagamento di un onere determinato, non più con i vecchi sistemi di calcolo, ma insomma un onere molto più basso, adesso non sto a spiegarvi tutto, però potrei chiedere anche solo l'accredito di 6 mesi, 3 mesi di riscatto laurea, che nel mio caso si colloca ante 95, per ecco rientrare nel sistema retributivo di riferimento. E quindi mi si potrebbero applicare le deroghe e ovviamente la mia quota di pensione sarà calcolata per lo più, perché la maggior anzianità ce l'ho dal 96 in poi, quindi con il sistema contributivo, ma potrò avere la maggiorazione del coefficiente di trasformazione, così come vi ho esplicitato prima. E quindi colgo sicuramente lo spunto di, tornando a monte, mi farò portavoce con la direzione regionale e provinciale per istituire un qualche gruppo specializzato sulla materia della liquidazione, perché ci rendiamo conto anche noi che alcune sedi ne sono sprovviste anche per il turnover che c'è stato in IMSS, voi lo sapete bene, per cui tutti i vecchi esperti della materia sono andati via senza che fossero ancora arrivati nuovi, i giovani che sono stati assunti nel 2019, per cui c'è un buco generazionale che rispecchia un buco anche di competenza normativa, no? Perché non si è fatto in tempo a passare. E, così come sicuramente è anche importante quello con cui si accennava di una maggior leggibilità dei verbali sanitari. I verbali sanitari spesso sono redatti, soprattutto poi quelli vecchi, come si diceva, non rispecchiano, hanno delle diciture che non rispecchiano quelle che sono le diciture di oggi. Noi siamo degli amministrativi, pertanto non è detto che interpretiamo correttamente i termini medico-legali, i termini sanitari, e ci vorrebbe effettivamente in questi casi una maggiore comunicazione all'interno nostro, fra le nostre commissioni medico-legali e gli amministrativi, in modo che si traducessero termini che noi magari non conosciamo, ma non per colpa, ecco, nello stesso tempo, non è una, è proprio che nasciamo come amministrativi e quindi non abbiamo, soprattutto per i verbali datati, le conoscenze medico-legali per saperli leggere e applicare correttamente. E per quanto riguarda l'ultimo aspetto suggerito dal signor Gelardi, insomma il fatto che la riforma Monti Fornero non ha previsto per i contributivi puri alcuna deroga e quindi si vada in pensione a 67 anni e 20 anni di contributi, oppure con la pensione anticipata dei 41 anni e 10 mesi e 42 anni e 10 mesi per gli uomini, più la finestra trimestrale, effettivamente è un buco normativo, per cui noi non possiamo far altro come istituto che applicare quello che oggi sono le disposizioni legislative. E, sperando che magari, insomma, sicuramente, perché il gap è notevole, insomma 67 anni di età che sono ancora destinate a elevarsi, cioè l'adeguamento alla speranza di vita non si è fermato, quindi ad esempio io sono del 70, non ve lo nascondo, il mio adeguamento alla speranza di vita, di vita prevede che andrò in pensione di vecchiaia a 69 anni di età, quindi si comprende bene come sarebbe insomma molto penalizzante, no? Non riuscire a intervenire a livello legislativo. Però queste sono cose poi più grandi di me, che sono alla fin fine solo responsabile di una sede, quella di Torino Nord, e cerchiamo di applicare solo la normativa così come ci viene interpretata dalla nostra direzione centrale. E ringrazio moltissimo per questo invito a partecipare a questo convegno. Non l'ho fatto all'inizio per paura di dimenticarmi le cose che mi giravano in testa, ma ringrazio le consigliere, il dottor Salatino e il presidente Laiolo e voi tutti. E rimango qua a disposizione per ogni quesito tecnico.
La ringrazio moltissimo, dottoressa, proprio per la concretezza del suo intervento, che è scesa veramente nel pieno degli spunti, dei problemi e anche dando anche dei suggerimenti di cui dobbiamo tenere conto. Sì, le confermo che noi a livello nazionale forniamo, a parte che coinvolgiamo la direzione delle pensioni su ogni contestazione che facciamo in tutta Italia in caso di liquidazione errata, ma forniamo periodicamente l'elenco delle situazioni non ancora in sospeso, non ancora risolte, ma naturalmente non è che noi intercettiamo tutte le domande, quindi sicuramente sul territorio ce ne sfuggono e quindi speriamo che sia la stessa IMSS a fare il censimento dei lavoratori non vedenti che sono andati in pensione dopo il 2017. Ancora davvero grazie del suo contributo e adesso direi, se non sbaglio, caro Giuseppe, ci concediamo una piccola pausa.